time to play the game. Time to play the game! It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 19ª puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Lions Colorado.
E io sono Alberto Cantù da Usmate Velate Monza e Brianza. Ciao Ema.
Ciao Albe, come va?
Bene bene, qua tutto normale.
Tutto normale in Monza e Brianza?
Sì sì sì, niente, tutto a posto a Ferragosto, ci vinciamo a Creta. E no, inizia a fare un caldo della Madonna, quello sì, però per il resto ce la viviamo bene.
E quindi un hot blitz.
Esatto. Mi è piaciuto tantissimo. Però tu, a proposito, hai un grande esperto di blitz che è arrivato.
Oh, giusto, è arrivato qua la nuova mascotte. Abbiamo questo. Mia ragazza mi ha regalato un gattino di 10 settimane, rosso, chiamato Apollo.
Se andate sulle nostre pagine social lo vedete, perché abbiamo,
esatto, lo trovate anche su ripassarlo anche su Twitter,
sul suo profilo Instagram personale.
Sì, lo so, mio, che però non
Apollo,
è pubblico.
Apollo 49ers.
Ma tu sei un genio.
Vabbè, il cognome è quello, eh.
Avevo messo Creed perché ha praticamente le guantini, tipo le zampette bianche tipo guantini, però potrebbe essere. Ma a proposito di blitz, noi vi abbiamo chiesto, meglio, Alberto vi ha chiesto, perché ha fatto tutto lui.
No, era stato concordato.
Però mi sono svegliato, che ci sono 80 messaggi.
80 messaggi, perché comunque è stato apprezzato.
Esatto, è vero, è stato molto, tra l'altro è stato molto richiesto. Vi abbiamo chiesto su Facebook, Instagram e Twitter, quali cosa preferivate tra il blitz, parlare tra il blitz e la play action. E Astra ha vinto il blitz, proprio
che l'attacco vende le partite, le difese vincono i campionati, i sondaggi.
E i blitz ti fanno vedere i fantasmi. Questa, cioè,
quindi,
arriveremo presto.
No, quindi di cosa parleremo oggi, Emma?
Quindi oggi parleremo di cos'è un blitz, quali sono i suoi rischi e vantaggi, che tipi di blitz ci sono, quali sono le squadre che blitzano di più e meglio, e come si combatte il blitz, che è poi la vera... qual è lo svantaggio di blitzare? Perché quando il blitz è riconosciuto, non ti voglio dire che è facile batterlo, se hai le possibilità, però... Ma ci arriveremo.
Ci arriveremo, esatto, e comunque capitate a fagiolo, cari amici ascoltatori, perché come vedrete a breve, Emanuele ha praticamente fatto una tesi di dottorato su un tipo particolare di blitz. Io ci ho scritto... Vabbè, fammi pompare questa puntata, specialmente abbiamo due grandissimi esperti di rinomata fama internazionale su blitz. Tu hai scritto di quello, io per la rubrica Exis and Os di Addo ho scritto un articolo un po' più generale sul blitz. Quindi poi tutto questo materiale ve lo pubblicheremo, però dai, partiamo, Ema.
Allora, cos'è un blitz? Vabbè, il blitz è molto semplicemente un fare pressione con uomini che non siano semplicemente di linea. In queste proprio maniere...
O semplicemente più di quattro uomini.
Esattamente. Quindi... Quando arriva una pressione sulla tasca da parte di cornerback, safeties, linebacker. Questo per darvi ci sono diversi tipi di blitz. Qual è la cosa? Che si cerca di portare tanta pressione al quarterback. Il quarterback non ha il tempo di fare sviluppare l'azione. E quindi il rischio c'è. Possibilità di sack, possibilità di avere un incompleto o... anche fumble se capita, o intercetto, cioè si cerca di mettere tanta di quella pressione al quarterback in maniera tale che lui non riesca a fare sviluppare l'azione, non c'è nessun
nessun wide receiver libero, non c'è un'altra opzione per il quarterback, non c'è nessuna opzione per il quarterback di nessun passaggio da poter fare, e in difficoltà praticamente si cerca di far perdere il down. Se ci sono anche le condizioni, si cerca di avere anche sack, fumble, eccetera eccetera, o intercetto. E, quali sono quindi questi qua sono i vantaggi, qual è il rischio? E quali sono gli svantaggi? Che se tu hai un quinto, un sesto o un settimo uomo che non sta coprendo, significa che hai una, a parte che un tipo di copertura diverso da parte della difesa, da parte della secondaria, ma soprattutto lasci tanto spazio, perché lo spazio che il linebacker, il cornerback dovrebbe occupare non viene occupato, e quindi la coperta è sempre troppo corta. Questo è quello che diciamo sempre.
Bravissimo.
La coperta è sempre troppo corta, quindi
perché pass rush e pass coverage sono sempre collegate, non si possono isolare. Quindi l'obiettivo della difesa è di andare a prendere il quarterback, è quello di coprire maggior campo possibile e impedire il lancio al quarterback. Sono collegati, come dicevi tu, la coperta è sempre troppo corta. Se la tiro troppo verso la pass coverage, il quarterback allora, con meno uomini ad andare addosso, ha più tempo per lanciare e per pensare. Viceversa, se porto tanti uomini, allora aumento le possibilità di creare una big play difensiva, ma aumento anche le possibilità che l'attacco possa avere una big play offensiva, appunto perché la secondaria è molto più sguarnita di quello che sarebbe normalmente.
Di quello che dovrebbe essere. Quindi ci sono questi trade-off. È sempre una questione di do qualcosa per... cerco di guadagnare qualcosa per perdere un altro. Bisogna vedere se poi il gioco vuole la candela o meno. Ci sono tanti casi in cui no, e tanti altri casi in cui invece è stato l'opposto. Mi viene da pensare la pressione. No, adesso non mi ricordo se i due Super Bowl che Brady ha perso venivano tanto da blitz o sulla pressione interna. Adesso non mi ricordo.
No, lì è proprio il contratto, cioè, soprattutto quelli contro i Giants, è proprio il contrario. Poi andremo a vedere che diversi coaching staff blizzano più o meno in modo diverso. Nel caso di Brady, semplicemente ha beccato delle pass rush in stato di grazia, soprattutto nel 2007, che con soli 4 uomini riuscivano a mettere pressione. Ed è quello, chiaramente, è la situazione ideale per ogni defensive coordinator, cioè riuscire a mettere a ferro e fuoco il backfield avversario senza impegnare più di 4 uomini. Però si blizza proprio perché questo non sempre è facile, a meno che si abbiano giocatori come Strahan, eccetera eccetera. Quindi abbiamo visto rischi e vantaggi, però blitz, come dicevamo, è un concetto generico, i rischi e i vantaggi essenzialmente sono gli stessi, ma il modo di portare questa pressione con uomini aggiuntivi è diverso. Ovviamente c'è una differenza tra blitz a uomo e blitz a zona, a seconda che appunto il numero inferiore di difensori in pass defense difenda il campo basandosi sulla zona o sull'uomo. Questo è un concetto che avevamo già visto. Poi ovviamente tutti i blitz non sono uguali nemmeno a livello numerico, perché abbiamo detto che per blitz si identificano le pressioni con più di 4 uomini, però si può portare pressioni con 5, con 6, con 7 uomini. In 8 la vedete quasi solo a Madden, nel famoso engage 8, però non succede. Quindi Emma, per quanto riguarda la man blitz a uomo, io introduco solo leggermente il blitz con una protezione da parte della safety, poi ti lascio andare sulla cover zero che è il tuo forte. Quindi abbiamo detto, immaginiamoci una difesa a uomo, quindi ognuno dei 5 ricevitori elegibili per l'attacco è marcato da un uomo, quindi abbiamo 5 a marcare a uomo, 5 a portare pressione perché è un blitz, quindi portiamo un uomo in più, quello che rimane solitamente è la free safety e ci coprirà la zona profonda. Quindi pur portando più professione, abbiamo la free safety, solitamente, ripeto, un giocatore difende la zona profonda che può raddoppiare su una qualsiasi dei 5 giocatori che possono ricevere il pallone per l'attacco. Ovviamente è un blitz abbastanza conservativo, nel senso che non andiamo a rischiare di non avere nessuna copertura dietro. Quindi possiamo definirlo cover one blitz, ma ovviamente anche qui sono queste casistiche diversissime. E questo è il blitz nettamente più popolare in termini di percentuale, appunto perché i defensive coordinator lo usano quando vogliono portare pressione senza proprio rischiare il tutto per tutto. Ma c'è una squadra che, proprio giocando il tutto per tutto l'anno scorso, soprattutto nella prima parte dell'anno, ha fatto vedere i fantasmi a parecchia gente, vero Emma?
Oh, allora, parliamo ovviamente dei Patriots, che addirittura sono... Non è stato solamente l'anno scorso con il caso di Darnold, che è uscito vedendo, dice, ho visto i fantasmi. Credo che abbia avuto tipo 5 tra intercetti e fumble quella sera. Allora, è normale, cioè quando ci sono rookie queste cose sono normalissime, o comunque rookie, gente con quarterback con poca esperienza. E la cover zero come funziona? La cover zero è che non hai safety, giochi con tantissimi uomini, solitamente sono 7 più uno che va, ma in caso fa una specie di mezza copertura, ma ci arriviamo. Funziona in questo modo: si gioca a man. Allora, la filosofia dietro è che si gioca man to man, tu stai scommettendo che i tuoi cornerback siano tanto più forti dei wide receiver, che loro andranno completamente a bloccare i passaggi al wide receiver. A quel punto si attacca, uno mostra la pressione in 7, e cosa fanno i defensive linemen? Praticamente vanno, parliamo di quasi 9 volte su 10 o 10 su 10, vanno a spingere sull'offensive lineman. Loro non sanno spesso chi sarà l'uomo libero. L'importante è che ci sia sempre un uomo in più rispetto agli altri.
Bravissimo, esatto.
Tu non sai se sarai libero o meno, perché dipende dal tipo di protezione che il quarterback e che lo schema chiama.
Ma se mi ricordo bene, c'è la filosofia di Belichick, è avere sempre un rusher in più rispetto, esatto, a quelli che può bloccare la linea offensiva.
Esattamente, è una questione matematica. Se io ho mettiamo che ho 5 uomini di linea, il tight end e il running back, si porta pressione in 8, però Belichick usa solitamente, non li usa 8-8, li mostra in 7, cerca solitamente di avere un 6 contro 7 almeno da un lato, da un lato, cioè è una questione proprio di simmetria e di matematica, proprio di io sono ho più uomini di te da un certo lato. Io attacco, io vado su un online, se l'online mi ferma perché il tipo di copertura prevede che l'online mi viene a fermare, io continuo a spingere, ci sarà qualcuno che sarà libero ad andare a poter arrivare al quarterback. Ci sono stati tantissimi casi, a parte quello citato di Darnold, che quella sera praticamente vide i fantasmi. Un altro famoso è quello del Super Bowl, se ti ricordi l'intercetto di Goff, quello che poi praticamente chiude la partita, quello era cover zero, e anche quello era cover zero, no, non palese, però perché in qualche modo c'era praticamente la safety che andava a marcare il terzo wide receiver, era un pochettino particolare, però tecnicamente non c'era una safety, non c'era qualcuno che non fosse man to man in quel momento. Io infatti quando è vi posteremo l'articolo, perché adesso che lo sto rivedendo ho detto minchia, ho fatto un bel lavoro. Ci sono diverse varianti, ma io non so se vuoi arrivare direttamente a come questo possa essere battuto, per esempio.
No, cioè, teniamocela.
Ce lo teniamo per dopo. Ma
come funziona, poi teniamo dopo.
L'obiettivo è semplice: essere numericamente superiori in tutti i lati, o almeno uno dei lati, in maniera tale che uno dei giocatori che sta portando la pressione sia libero. Se il blitz non è riconosciuto, o la pressione è troppa, gli linemen non riescono a tenere la pressione, garantito è un down perso, quasi garantito al limone, mi verrebbe da dire, per i più vecchiotti.
Tra l'altro oggi leggevo un articolo di Football Outsiders molto molto bello, cioè, che è basato praticamente solo sulle statistiche, in cui l'autore, diciamo, faceva proprio un caso, cioè per dire come il cover zero, quindi come dicevi tu, quando vogliamo portare tanti uomini, quindi rinunciamo ad avere una copertura sul profondo, sia il blitz meno utilizzato, ma in realtà sia il più efficace. Quindi era una sorta di anche discorso perché... sul aumentare l'utilizzo di queste tipi di tipi
anche
di
perché i quarterback non sono abituati a vedere una cosa del genere, cioè per loro è assolutamente non normale che qualcuno mi dice oh beh, non ho safety su... cosa vuol dire giovani, cosa fa me... Sì, va bene, nel senso,
se, infatti non... se ci fai caso Darnold, Daniel Jones, anche Mahomes l'anno prima contro i Patriots hanno fatto una fatica bestia.
Non sono abituati, ma è una questione che non è una cosa che
ma anche
si
mentalmente
studia.
Secondo me non ma è sì, solo praticamente
cioè psicologicamente e mo che faccio, cioè che vuol dire come affronto questa pressione, ma su come si affronta la pressione ci arriveremo.
Esatto, quindi abbiamo visto uomo che i blitz, allora non dico, nella maggior parte dei casi vengono effettuati a uomo tra cover one blitz e cover zero blitz, del quale abbiamo visto poco fa la differenza. Però se ti dico la verità, Emma, il mio tipo di blitz preferito è per distacco quello zona, perché è estremamente più creativo. Nel blitz a uomo alla fine il concetto di base è molto semplice, nel senso ogni difensore si piglia un ricevitore, c'è una safety profonda o non c'è, comunque provate a tenere cornerback, tenete o safety, tenete il vostro uomo fino a che la pressione arriva. La cosa che adoro sinceramente di blitz a zona è che sono molto più cervellotici e complicati.
Chiedere perché... a Fangio su questo, cioè partiamo prima di questo, non è che esistono solo i blitz per cover 1 e cover 0, ci sono anche quelli per cover 2 e cover 3. Vi abbiamo detto solamente due che sono i casi che voi guardate lo schermo e sono palesi. Altre volte sono molto finti, nel senso che sono i linebacker che sì che mostrano pressione ma poi rilasciano. Il blitz è un'arte che probabilmente non verrà mai capita in fondo, nemmeno da chi la fa. Quindi cioè, stiamo cercando di darvi un'infarinatura
generale. Quello assolutamente. Infatti, ma hai ragionissima che i blitz a cover 2 o cover 3 però possono essere effettuati solo a zona. Perché uomo, se no non è abbastanza uomini.
Non ne fai.
Molto semplicemente. Tra l'altro i blitz a zona sono relativi, poi qui dovremmo sempre chiedere a Massimo Foglio, però sono generalmente più nuovi e a avere portati di moda è Dick LeBeau, che ha fatto per decenni per anni il defensive coordinator a Pittsburgh. E la cosa che adoro di questi blitz, dicevo, è la loro imprevedibilità. Quindi nel blitz a zona ovviamente il problema qual è? Ma che le zone sono iperdilatate, nel senso che se porto pressione con 4 ho 7 difensori in pass defense, quindi 7 zone più piccole. Chiaramente se porto pressione con 6 le zone sono 5, le zone di copertura invece sono 5 anziché 7, quindi è tutto basato A sul tempismo, B sulla creatività, quindi sul non far capire cosa sta arrivando al quarterback, e C sull'effetto sorpresa, per cui si possono fare veramente tutte le cose che si possono immaginare. Si può blitzare linebacker, si possono blitzare le safety, si possono blitzare i cornerback, e questo è il blitz che adoro in assoluto.
Quello, uno dei miei preferiti pure, o anche il sarebbe, per me il nickel, che può essere anche la safety in quel caso.
Esatto, quelli si chiamano cat blitz, quelli perché cornerback sta per C, quindi cat, e sono assolutamente i migliori secondo me, perché il cornerback che blizza dal lato e a coprirlo deve sprintare solitamente o un linebacker dal centro oppure una safety da dietro, quindi sono tutti basati sul dare un quadro pre-snap al quarterback e poi prenderlo, ribaltarlo, stravolgerlo dopo lo snap.
Mi ricordo in questo momento, credo che fosse Alabama Clemson di 2 anni fa, la finale championship, dove c'è un cornerback blitz dove in teoria il cornerback mostra che sta marcando un wide receiver, sembra quasi che voglia portare pressione al wide receiver, cioè voglia coprire il wide receiver, invece no, prende, va, pum, sack, fantastico. Quello è uno di quelli, esatto, un altro... come fai a capire che quello, come fai a capirlo? In teoria dovevi vedere i tape, vedere quella posizione e capire che era troppo interno per essere copertura, però come fai a dire se che non volesse l'inside release o l'outside release? No, queste sono cose proprio cervellotiche, è uno dei motivi per cui adoro il futuro americano, devo dire.
Altro esempio di questa cosa che dici tu, ti ricordi quella giocata sovrumana di Deshaun Watson nei playoff in cui praticamente ti piglia un sandwich da 2 giocatori, resiste, evade e poi porta al field goal della vittoria? Ecco, su quello ho fatto un video, perché me la ricordo molto bene che uno dei due free rusher che arriva a Watson arriva dal lato sinistro del quarterback dei Texans, ed è proprio un esempio di un cornerback una safety che era nella slot, come proprio davanti a un ricevitore avversario, come se dovesse marcarlo, e invece al momento dello snap questo è partito, ha tagliato verso Watson, l'offensive line non se l'aspettava, e ovviamente il ricevitore che questa safety aveva lasciato libero non è che è rimasto libero, è stato preso da un compagno che era più indietro e che ha avanzato al momento dello snap. Quindi ripeto, l'obiettivo, cioè questi blitz soprattutto sono efficaci quando sono nascosti nel migliore dei modi, e qui
ci sono un sacco di tecniche per questo,
assolutamente. Però fammi dire che nella categoria di blitz a zona, quella che mi fa letteralmente impazzire è quella dei fire zone blitz, che sono quelli in cui c'è questa dinamica tra giocatori che blitzano e altri che arretrano. Il problema è che ad arretrare è un defensive lineman. Quindi spesso vedete i defensive end, che sono giocatori che nel 99% dei casi attaccano il quarterback, vedete un defensive lineman che arretra, totalmente impacciato perché pesa intorno a una tonnellata e mezzo e non è abituato, e dall'altro lato, rispetto a questo defensive end che arretra, abbiamo uno, due, addirittura tre linebacker o defensive backs che attaccano il quarterback, e se funzionano è appunto perché il quarterback difficilmente va a pensare Cameron Jordan, che ne so, un defensive end bello grosso, mi arretra in pass coverage.
Ma da qui arriviamo alla puntata, cos'era? La puntata 7, quindi parliamo di 12 settimane fa, inizio a sentire vecchio, quando parliamo della differenza tra 3-4 e 4-3. Con la cosa della, che non sai se il linebacker va in copertura o va in pressione. E da qui potremmo continuare ore e ore, solo che già siamo a 20 minuti e sono impressionato. Come?
Esatto, ma siamo andati anche, abbiamo tenuto un ritmo molto molto tosto, ma comunque, cioè, tutto per questo vuol dire che semmai possiamo prendercela leggermente più calma. Comunque dicevi bene che la 3-4, essendo più flessibile, è quella da cui generalmente possono uscire dei blitz più creativi, ma non è assolutamente la norma, anzi ci sono tante difese basate sulla 4-3 che fanno vedere cose totalmente folli, e poi ci arriveremo su alcune di queste, anzi ci arriveremo tra molto poco.
Sì, vabbè, comunque parlavamo dei tipi di come mettere la difesa, anzi come mettere l'offensive line non a loro agio. Ci sono diverse tecniche per creare spazio, perché anche questa è una, il linebacker in qualche modo c'è comunque una linea davanti, il linebacker deve riuscire a passare, o un defensive end per esempio, ci sono blitz che praticamente portano più pressione da un lato in maniera tale che il defensive end possa arrivare più tranquillo, che il cornerback, come dicevamo, la safety possa arrivare. Uno di questi è lo stunt, che praticamente che è una specie di taglio, si va, anziché andare dritti si va, mi viene a pensare, se sono immaginate che sono Von Miller, quindi sono sul lato forte in questo momento, anziché fare il giro a sinistra io avevo
all'esterno, anziché stare
esterno io c'era Derek Wolf, che praticamente anziché lui andare dritto e fare pressione come defensive lineman va verso l'esterno, spinge il giocatore che dovrebbe marcare Miller, e Miller è libero, pam, è praticamente quello. Ma esatto, questo si può fare anche con linebacker, si può fare anche con
sì, semplicemente lo stunt è un movimento coordinato tra due giocatori di linea che praticamente intersecano le loro traiettorie verso il quarterback, quindi il giocatore esterno può andare verso l'interno attirando, quindi schiacciando la linea offensiva verso l'interno, e invece il defensive lineman che era più interno, approfittandone, va verso l'esterno e va a prendere il quarterback. Forse questo è l'aspetto un po' più complicato, quindi magari poi faremo un
sì, quello magari dovremmo mostrarlo con qualche video, però questo è per darmi un altro. Se vuoi parlare tu del green dog.
Green Dog, quindi se stunt invece è una tecnica coordinata tra due giocatori, in realtà il Green Dog è una tecnica che spesso viene data assegnata ai linebacker o alle safety, per cui il difensore deve leggere. Quindi tu hai dato l'esempio di un giocatore in zona safety, diciamo che io sono Tyron Matthew, che ne so, o nello schema di marcatura uomo devo marcare il tight end, mettiamo, però magari quel tight end resta a bloccare. E allora cosa faccio? Sto a grattarmi verso, cioè, senza fare nulla? No, leggo questo giocatore. Quindi se il tight end resta a bloccare, io porto pressione sempre per una questione di numeri, quindi l'attacco ha un pass protector in più e allora io porto pressione per riequilibrare i numeri. Viceversa, se questo tight end esce e va a correre una traccia, allora io lo seguo. Quindi il green dog semplicemente è una lettura che fa un difensore in base al comportamento del giocatore che deve marcare. Malcolm Jenkins è bravissimo a fare questo tipo di lettura, ad esempio. Giocava negli Eagles e adesso giocherà nei Saints.
Quali, secondo te, quali sono le squadre che blizzano di più e meglio? Io non sito da vedere le statistiche su questo.
Avrei allora, dovuto. Sulle squadre che blizzano di più, te lo posso dire perché non è, secondo me, è un dato di fatto. L'anno scorso, in termini di percentuale, abbiamo i Ravens, su cui dobbiamo assolutamente tornare, ma perché stavo facendo delle cose assurde, che hanno blizzato nel 54.5%.
Porca miseria!
Dei down totali, e posso dirti che hanno blizzato nel 70% dei terzi down. Sono statistiche totalmente folli.
Wow.
Poi abbiamo i Buccaneers a 43.9%, quindi prende 10 punti percentuali sotto i Ravens, i Cardinals a 40.5, i Jets a 39.2 e i Browns a 37.2. Tenete conto che le squadre che blizzano meno stanno parecchio giù. Alcune, ad esempio i Falcons, se non ricordo male, blizzano nel 20% dei casi e sono nella metà inferiore della classifica di percentuale di snap in cui si blizza.
Anche perché non avete difensori, questa statistica sta...
Ma in realtà
si sono rotti tutti.
Cosa, ma perché, cioè, uno dei vantaggi del blitz, di cui non abbiamo parlato prima, è che, mannaggia, sì, cioè, col blitz riesco a portare pressione anche se non ho dei pass rusher di altissimo livello. Perché grazie, se ho Von Miller e Chubb, posso anche portare pressione con quattro che ci arrivano. Se ho Vic Beasley e Takkaris McKinley, magari c'è bisogno di aiuto, di un aiuto aritmetico, proprio portando più pressione, insomma.
Più gente.
Avevo un'altra statistica, forse. Sì, sai che ti dicevo prima che i Ravens blizzano nel 70% dei terzi down? L'unica altra squadra che è arrivata sopra il 50% negli ultimi 13 anni sono i New York Jets di Rex Ryan nel 2009, che erano a 50.6, quindi i Ravens blizzano il 20% in più rispetto alla seconda squadra. E qui c'è una connessione, ma perché Wink Martin, che è il defensive coordinator dei Ravens, è allievo di Rex Ryan, che era ovviamente l'allenatore di quei Jets, che è il figlio di Buddy Ryan, che è l'architetto della difesa dei Bears dell'85, che lì ovviamente parliamo di livelli di competenza sul blitz, sul portare pressione, mai raggiunti. Quindi tutto questo per dire che tanti di quelli che blitzano così tanto vengono dalla scuola, dalla famiglia Ryan, come coach in tree.
C'è anche da dire che loro solo possono permettere di blitzare tanto, a parte che hanno, secondo me, la migliore free safety del campionato.
Bravissimo.
Air Thomas è il motivo per cui la Legion of Boom era così forte. Poi avevano Kanzler che faceva da strong safety, e quella è un'altra storia. Però Air Thomas è uno che copre il campo quando non sta tradendo la moglie. cioè, veramente coast to coast, tra i numeri, è una cosa impressionante.
Però anche la cosa interessante... Allora, poi, oltre a quello, scusa, hanno anche un pacchetto di cornerback.
Assolutamente. Ma quando hanno preso... Oddio, come si chiamava?
Peters.
Quando ho preso Peters, madonna santa, ora che Peters, uno dei problemi è che non era tantissimo forte a man to man, proprio come fisico. Invece, porca miseria.
Però ora è il terzo corner, cioè il secondo / terzo corner.
E il... metterlo come secondo potrebbe essere... cioè, è un po' tanto, no, però sì.
Sì, no, perché prima di Peters è sempre stato quello di essere troppo istintivo, di prendersi un sacco di rischi, e sono rischi che se sei l'unico cornerback decente nella tua squadra è più rischioso che tu ti prenda.
Ma se hai come free safety Air Thomas, puoi permetterti... È la stessa cosa di Sherman. Sherman ha fatto negli anni è stato uno dei migliori cornerback perché era molto aggressivo, sapendo che tanto quel culo parato, perché c'è Air Thomas che gli andava faceva veramente da valvola di sicurezza, che sarebbe il termine di safety in realtà.
Sai che ma comunque sì, Air Thomas è stato un acquisto clamoroso, quando non tradiva la moglie, un'altra cosa che ha fatto l'anno scorso in realtà è venire utilizzato più vicino alla linea di scrimmage, quello che a Seattle non gli facevano fare perché lui doveva stare al centro del sistema per farlo funzionare.
gli hanno fatto fare i Ravens perché Thomas è un altro che ha blizzato tantissimo l'anno scorso, e quindi cioè semplicemente che è un giocatore totale, ma chiaro che il punto è quello che dicevi tu, che per blizzare così tanto devi avere una secondaria di livello stellare per potertelo permettere, perché ovviamente c'è più campo da coprire, eccetera eccetera eccetera. E poi c'è ad esempio un'altra squadra che blizza come i dannati, è quella dei Jets, sono i Jets di Greg Williams, che anche lui oltre ad attentare alla vita
di giocatori Favre,
è comunque
ricordiamo,
un pazzo.
Ricordiamo che lui era stato famoso per il bounty, per il bounty case, cioè lui metteva una taglia per infortunare un giocatore.
Esatto.
È stato, non ha potuto allenare per 3 anni, più non so quanti soldi abbia dovuto fare alla Lega. Però sì, il bounty kill è stata una cosa. Cioè,
è un pazzo
2009.
Sclerotico. Vabbè. È un pazzo sclerotico, lui dice, per come blizza. Cioè, lui. Allora, è visto che blizza meno di Reves, ad esempio, ma la cosa che è bella di lui è che blizza in situazioni totalmente casuali. Non so, primo e 10 dalle 30 dell'avversario, bam, portiamo le 7. Cioè, è proprio un criminale da questo punto di vista. Cioè,
ma a me una filosofia del genere piace. Cioè, io a Madden sì, fare sì, la sì, stessa sì, cosa.
Ma infatti, Emma, il problema è che cioè, abbiamo già parlato di cover 3, di come sia un sistema tutto sommato conservativo dal punto di vista della pass rush, e il fatto è che abbiamo visto poche squadre blizzare così tanto nello scorso decennio, proprio perché tante seguivano la cover 3 di Seattle e quindi blizzavano raramente. Seattle blizza più o meno nel 22% dei casi, quindi una statistica abbastanza limitata. Secondo me, se i Ravens continuano così, c'è la possibilità che questo trend si inverta, anche perché, come dicevi tu, i Patriots sono un'altra squadra che blizzano in modo molto efficace.
Bisogna vedere, perché i Patriots stanno ricostruendo mezza squadra, ma dettagli.
Vabbè, però sì, la difesa anche un pochino in difesa, però i mezzi ce li hanno. Infatti Bill Belichick, una cosa che mi piace che dici sempre tu, è che Belichick costruisce la squadra da dietro, quindi dalla secondaria, quindi non deve pagare l'edge rusher alla Chandler Jones, che infatti ha lasciato andare, perché la pressione la può portare anche aumentando il numero di gente che va addosso al quarterback.
E fa vedere i fantasmi a Darnold, Goff, Allen, Fitzpatrick, Rosen.
Una cifra.
Anche cioè, mi ricordo la partita contro Rosen.
Sì.
Praticamente
sì, sì.
A un certo punto era solo cover zero. Adesso dovrei andarlo a recuperare. Ma
invece
che
i Denver.
Passo, quindi non rifarlo.
E i Broncos invece, non so, con Fangio come li hai visti quest'anno? Da questo punto di vista?
Allora, il sistema di Fangio è molto particolare. Ci sono un sacco di, quello che abbiamo detto prima, un sacco di trappole, tra virgolette. Però io voglio vedere come sarà quest'anno, perché il problema di Fangio è che Fangio ha una difesa che impiega 2 stagioni a carburare. La prima stagione è proprio di adattamento e la seconda è di inizia a dare i suoi frutti. Ai Bears è successa la stessa cosa, ai Titans è successa la stessa cosa quando fu. Loro blizzano di meno, secondo me, i Broncos blizzano un pelo di meno, anche per questione di sistema, anche per questione di giocatori, perché la questione è di avere i giocatori per farlo, questo sempre, ovvero avere un sistema tale che ti permetta di farlo. Quando hai Miller sto dicendo corto alzato, no.
Chubb per una partita e mezza, praticamente.
Chubb ha avuto una partita e mezza, però sì, con gli inside linebacker si blizzava tanto, si è blizzato con i cornerback, si è blizzato pure. No, secondo me lo fa meno di altri, però fa molto di più quel sistema di trappole e di cui parlavamo prima. Dal Green Dog, Red Dog, Stunt,
quindi
eccetera, eccetera.
Quindi sì, ho capito quello che intendi, ma guarda che secondo me il discorso non è tanto di blizzare spesso, cioè una squadra che blizza bene non è una squadra che blizza tanto necessariamente. Ad esempio, dico, il mio preferito per distacco da questo punto di vista, cioè nel come gestisce blitz, è Mike Zimmer dei Vikings,
sì, vabbè,
che era un fottuto, che è un fottuto mago, e soprattutto perché schiera spesso nei terzi down la sua squadra con lo schieramento che io adoro, che è praticamente quello con un linebacker in ogni A-gap. Quindi quello si chiama sugaring dei A-gap, quindi mettere 2 linebacker centrali su ogni lato del centro. E questo cosa provoca? Che quel centro si caga addosso, perché ha paura
che ne arrivino 80. Ha detto, come faccio?
Perforato, esatto. ma la cosa è che non lo fa sempre. Spesso quei due linebacker magari entrambi si arretrano e quindi vanno a fare i loro compiti in pass defense, oppure ne blizza solo uno. Quindi,
e non sai quale dei due lo fa.
Esattamente, quindi la cosa stupenda è che mantiene sempre Zimmer, non blizzando sempre, tiene sempre l'attacco, oddio, come si dice? Non
in sospensione.
Esatto. In sospeso, quindi con la
Harrison Smith una carriera ci ha fatto su questo.
Sì, e anche lì devi avere i giocatori giusti. Harrison Smith è una safety super versatile che ti permette anche Anthony Barr è un altro giocatore. Devi
Sto
avere
vedendo
il
che Harrison Smith adatto, alla mia età potrei essere milionario.
Oh, che male.
Potrei.
E niente, comunque ti dicevo, ma se ho tempo magari ci faccio un video qualcosa su Zimmer, perché è veramente 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 interessante quello che fa. Però diciamo di squadre da questo punto di vista all'avanguardia ce ne sono tante.
Ma come si combatte il blitz? Perché sennò tutti quanti blitzano e no, dov'è lo sbaglio?
Da come l'abbiamo detto sembra che l'attacco sia condannato
sia condannato per sempre. No, invece. Come dicevamo, il problema principale del blitz è che se viene riconosciuto è un pochettino... guarda, in questo momento è venuto, è come un virus non conosciuto, e appena lo conosci, hai il vaccino, lo puoi combattere.
Bello, mi piace.
Perché parte principale è riconoscere il blitz. Come si riconosce? Prima cosa, vedere tanti tape, vedere su cosa hanno fatto, come si sono comportati in certe situazioni contro altre squadre, capire qual è la disposizione, eccetera, eccetera. L'altro è proprio l'art count di cui parlavamo. Penso un paio di puntate fa parlavamo dell'art count.
Esatto.
Quindi parlavamo con Rogers per un altro motivo. Mi ricorda tanto in questo momento
All-Start Emanuele Sor Defense.
Mi ricorda tanto oh mio Dio, Almighty, oddio, era la settimana d'addio quando c'era quello di The Office che praticamente parlava che parlava a Muzzo in maniera casuale. Scusate, io ogni tanto in siciliano mi parte.
No, l'ho capito anch'io in Brianza, quindi
ecco, che diceva le parole a caso. E qualcuno, quello, se tu hai il linebacker che deve blizzare, lui capisce che in quel momento è il momento dello snap ed è il momento migliore per iniziare ad andarci incontro, per evitare poi false start, neutral zone infraction, eccetera eccetera. Vede che cosa sta arrivando, a quel punto cosa fai? Prima, una delle cose è aggiusti il tipo di blocco, quindi gli dici mi ricordo che c'era Manning che diceva Apple, che sarebbe allerta, e poi faceva tipo faceva il 5. Mostrava 5, siete uno contro uno, regolatevi. A quel punto si possono fare due cose. Esempio, contro la cover zero di cui parlavamo prima, un sistema è che se non c'è nessuno dietro a difendere, gli altri sono a coprire i wide receiver, uno screen pass in questi casi è mortale. Cioè, io mi ricordo una partita di credo fosse Chiefs contro Raiders, in cui Jamar Charles con la stesso screen pass fece 4-5 touchdown, una cosa del genere. Fece qualcosa come 60 punti al fantasy football. Fu una cosa
più recentemente week 2 di quest'anno i Falcons vincono sostanzialmente la partita con gli Eagles, perché gli Eagles portano un cover zero blitz, Ryan lo riconosce, cambia lo schema e porta uno screen pass per Julio Jones.
È Julio Jones, ciao!
Julio piglia al vantaggio numerico sui blocchi, accende il jet e esatto. Arriva indisturbato in end zone. Quindi sì, lo screen è una delle grandi armi.
Una delle grandi... Perché? Perché il blitz mentre sta arrivando comunque impiega quel secondo e mezzo. Se io riesco a lanciare la palla e quindi dico cambio l'azione in corsa, quindi come facciamo intanto va Brady, fa alert, cambio l'azione e la posso avere o una corsa dalla parte opposta a cui mi aspetto il blitz, per esempio, oppure faccio uno screen pass, oppure un'altra opzione è, se non c'è nessuno in mezzo al campo, un cover zero, se hai un wide receiver che fa una post route, cioè in questo caso non è un non sono le domande dei fans, ma vuol dire che vado dritto. Il giocatore è praticamente, mettiamo che è sulle linee e sui numeri, quindi sono, che ne so, sul numero dei 20 yard, va dritto, corre fino ai 30, un certo 30-40, e poi va verso il post, quindi verso i pali. Questo viene chiamato appunto post route. Vuol dire che nessuno sta coprendo. Se ha il giusto leverage, quindi se ha il giusto level, il vantaggio sul cornerback, questo è sono 20 yard e più quasi garantite.
Garantite, ma se il quarterback ha effettivamente il tempo per lanciarlo.
Se ha il tempo per lanciarlo, certo.
Il post route è una traccia verticale, quindi ha bisogno di tempo per svilupparsi. Quindi o il quarterback è bravo a guadagnarsi quel tempo e la linea ad aiutarlo a guadagnarselo, oppure non riesce a lanciare, semplicemente non ha tempo sufficiente per far arrivare il pallone al ricevitore che ha costato.
Esatto, ma in questo caso succede che uno di quelli che è veramente forte a battere la cover zero è Aaron Rodgers. Aaron Rodgers semplicemente si spostava dalla parte in cui arrivava la pressione, vedasi partita di quest'anno, di 2 anni fa, di Green Bay contro i Patriots, penso fosse quest'anno.
L'anno scorso.
Si sposta e lancia. Guadagna quel tempo, evita il blitz. E praticamente mi ricordo c'era un'azione che guadagnò, credo fosse davanti ad Adams, guadagnò veramente un sacco di yard. E poi praticamente non la chiamarono più. Belichick, no, sì, meglio non chiamarla.
Patriots,
tipo nel taccuino, non chiamare più la cover zero contro Aaron Rodgers.
Mi ha fatto passare la voglia Rodgers.
Esatto.
Quindi
ci sono. Praticamente ci sono questi tre rimedi.
Ce n'è un ultimo, Emma, che è quello di usare le hot route. Praticamente le hot route sono tracce corse assegnate ad un ricevitore, solo che quel ricevitore corre solo se riconosce blitz. Sono tracce corte, ad esempio. Poi magari posterò un video.
Possiamo prendere quello di Thomas, per esempio, di Saints.
Semplicemente la hot route è il ricevitore ha da correre una traccia, mettiamo che è una traccia profonda, però c'è un'allerta. Il ricevitore, prima di correre quella traccia verticale, deve guardare quanta pressione avrà il suo quarterback, perché se gli avversari portano tanta pressione non ha senso che lui corra una traccia verticale, perché il quarterback non avrà il tempo materiale per fargli arrivare quel pallone. Quindi cosa farà? Correrà o una flat, quindi una traccia che va subito verso l'esterno, o tracce di questo tipo che gli permettono di essere un bersaglio disponibile subito per il quarterback. E questo è il concetto di hot route, è una traccia calda, che quindi snap, ok, sta arrivando la pressione, il ricevitore corre una traccia corta, il quarterback rilascia il pallone e perlomeno muoviamo le catene. Magari non andiamo a segnare il touchdown, però almeno non incorriamo in un sacco, in tutte quelle altre cose bruttissime che i blitz possono portare.
Sto vedendo in questo momento mi si è aperta la pagina di Reso Smith che stavo controllando. 13 sack, porca miseria, tutti così, di cui 7 forced fumble, porca miseria. Hai capito i Vikings.
Hai capito il ragazzo.
Ma comunque, queste qua sono le tecniche. Quindi, se vi chiedete, ma perché perché sta usando, ha usato in questo caso, usa così tanto i screen pass? Perché vuol dire che magari aveva tanta pressione addosso ed era l'unico modo per evitarle. Cioè, ci sono veramente tanti. Al contrario, oppure la difesa mostra pressione per forzare lo screen pass all'attacco, perché sa che reagiscono in quel modo, e a quel punto sanno normalmente da che lato, e quindi si vanno in quella direzione, vanno in direzione a bloccare lo screen pass e fare fallire il down. Sono tanti. Allora, il football è giocare a scacchi, però senza l'informazione di cosa farà l'avversario, cosa che invece negli scacchi si può fare. Cioè, tu sai cosa potrebbe fare l'avversario. Qua nel football non hai la più pallida idea, solitamente.
Contro quelli bravi non hai la più pallida idea. Cioè, contro i più bravi, sia in attacco che in difesa. Cioè, in attacco che in difesa, sono quegli allenatori, quei giocatori sono bravi a non farti capire nulla. Come dicevi tu prima, si può avere un'idea studiando le tendenze, quindi andandosi indietro a guardare i filmati e dire che in queste situazioni, quando si mettono così, di solito blizzano piuttosto che non blizzare. E c'è una frase fighissima da questo punto di vista, Emma, che diceva, credo sia McVay, potrebbe essere Shanahan, che l'importante nel football è dare the illusion of complexity, quindi l'illusione della complessità. In realtà i Rams giocano 4 giocate, ma grazie alle motion, grazie a diversi schieramenti, non danno mai possibilità alla difesa di capire cosa andranno a fare realmente. Quindi niente, tutto qua, cioè, i migliori sono quelli che sanno fare queste cose qui.
Semplice ma efficace. Ma io direi che, visto
minuti?
Quella puntata, siamo a 45 minuti, quindi
ma
direi che proprio io mi aspettavo che in 20 minuti ce l'uscissimo, invece no.
Come ti dicevo, di queste cose si poteva parlare per 2 ore.
No, oh, effettivamente, ripensandoci...
Pensate che quel criminale di Emanuele voleva mettere play action e blitz nella stessa puntata, quindi sarebbero usciti 3 ore e mezza di...
Assolutamente. No, poi quando abbiamo iniziato a mettere la scaletta, ho detto, effettivamente c'è un sacco da parlare. Solo che senza video è complicato. Invece, secondo me, siamo riusciti a mettere qualcosa insieme.
Integreremo sicuramente con altre
assolutamente altre, e per questo vi ricordo i nostri socials.
Ricordane uno in particolare che non vi stiamo vedendo affluire.
Vi ricordiamo allora Facebook e Twitter, che quelli dal giorno 1 li abbiamo messi, ma iniziamo a essere molto molto più attivi su Instagram, quindi basta cercare The Bootleg Podcast.
Al momento Ema siamo a 54 follower.
Come 54 follower? Ci ascoltano in decine di migliaia e abbiamo 54 follower.
Visto che siamo in quasi 600 su Facebook, dai.
Siamo quasi su Facebook, esatto. Ci ascoltano un po' di persone in più su questo podcast. Quindi, cioè, affluite giovani. E se conoscete qualcuno che possa essere interessato, voi consigliate, ci sono questi due ragazzi, per quanto ci sia quello lì con l'accento siciliano brutto che tive Broncos, che se tu non ti fassi quelli là vi ascolterei molto meglio, però voi passatelo, c'è Alberto, scusate, cioè non
c'è l'altro, bauscione che continua a lamentarsi dei Falcons
esatto,
dalla mattina alla sera,
cioè almeno lui non ha vinto mai un Super Bowl, corretto?
sì. Sì,
per quanto siete andati in...
È stato precisissimo e puntualissimo Maniere in questa frecciatina, è arrivata dritta al punto.
Dai, oh.
È un'amicizia di millenaria, rotta con 3 parole.
Ce la facciamo a chiudere prima dei 55, Ema?
Sì, a voglia. Va bene.
Vabbè, allora
abbiamo ancora 3 minuti per arrivare a 50, quindi figurati.
Dai, allora tiriamo i 50.
No, scherzo. Va bene, noi ringraziamo sempre The Cutting Edge. Noi ci sentiamo per la prossima puntata. La possiamo anticipare? Sono la prossima puntata.
Teniamoli un po' sulle spine, però
allora,
diciamo che è una bella puntata.
Sarà forse una doppia puntata. Dipende quanto lunga viene, perché la carriera di questo giocatore è parecchio lunga. Se non la più longeva, è forse tra la seconda e la terza più longeva.
Allora,
c'è qualche kicker...
La prima...
Che magari è più longevo.
Esatto, abbiamo fatto la prima su Rodgers, quindi basta con gli indizi.
Ci sono,
Però c'è una grande novità, Ema. Cioè, che nell'ascoltare questa puntata potrete anche guadagnarci qualcosa. E mi fermo qui.
Quindi ascoltateci, seguite sui nostri socials e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao ciao!